Paradossi d'Europa. Il Lussemburgo, un paradiso fiscale, condanna chi ha svelato i patti che hanno permesso alle multinazionali di evadere. Storia di Antoine, eroe di LuxLeaks. Ha svelato i patti tra le multinazionali e il Lussemburgo per eludere il fisco, e per questo ora rischia 5 anni di carcere. All'Espresso dice: assurdo, ma lo rifarei. Colloquio con Antoine Deltour. Antoine Deltour e Raphael Hallett, i due eroi che hanno permesso di scoperchiare uno dei più grandi scandali finanziari europei, ora sono stati ingiustamente condannati il 29 luglio 2016 dalla Camera della Corte Penale del Lussemburgo. Di Stefano Vergine dice di non voler essere paragonato a Bradley Manning o Edward Snowden, le talpe che hanno rivelato al mondo i segreti dell'intelligence americana, e sostiene che la sua vita da un anno a questa parte non è poi cambiata tanto. Vivo a casa, mi posso muovere liberamente, ho la mia privacy, l'unica differenza è quel processo. Il processo in questione è quello per cui Antoine Deltour rischia di finire in carcere per 5 anni. I magistrati del Lussemburgo lo accusano di parecchi reati: furto, violazione di segreto commerciale, violazione del segreto professionale, riciclaggio. Il 29enne francese è l'uomo che ha rivelato lo scandalo LuxLeaks, gli accordi fiscali segreti siglati dal Lussemburgo per permettere a centinaia di multinazionali di pagare tasse bassissime. Un terremoto che ha fatto tremare il palazzo della Commissione europea a Bruxelles e ha attirato l'ira di parecchi governi sul Granducato, la nazione con il livello di ricchezza personale più alto al mondo. Il paradosso è che nonostante questi accordi siano stati ormai resi pubblici, Jean-Claude Juncker, che è stato primo ministro lussemburghese per 18 anni, è rimasto presidente della Commissione europea. Invece io rischio di finire in prigione, racconta Deltour. Il giovane francese lavorava alla PricewaterhouseCoopers, meglio nota come PwC, una delle regine globali della consulenza finanziaria, con Ernst & Young, KPMG e Deloitte si spartisce un mercato che l'anno scorso valeva 120 miliardi di dollari. Prima di licenziarsi nel 2010, l'ex senior auditor della PwC ha scaricato sul suo computer migliaia di documenti sui tax rulings, gli accordi fiscali stretti tra il governo di Juncker e 340 multinazionali, pubblicati un anno fa in maniera congiunta da alcuni giornali internazionali e in Italia dall'Espresso. I documenti hanno dimostrato come il Lussemburgo sia riuscito nel tempo a diventare il paradiso fiscale preferito dalle più famose multinazionali, un successo ottenuto attirando le grandi imprese attraverso imposte bassissime, che hanno fatto perdere al contempo miliardi di euro di entrate fiscali ai governi delle nazioni in cui queste multinazionali operavano prevalentemente. A dicembre 2014 Deltour è finito sotto processo in Lussemburgo, rischia un massimo di 5 anni di carcere e una multa da 1,2 milioni di euro. Al telefono, l'uomo che ha smascherato i trucchi della grande elusione fiscale ha la voce sottile e il tono fermo. Parla un inglese fluente con un marcato accento francese. Ponderà le risposte, aspetta sempre qualche secondo prima di parlare. Ribatte immediatamente solo quando gli si chiede se ne è valsa la pena. È stato un atto di giustizia fiscale. Se tornassi indietro, lo rifarei sicuramente, dice, il mio è stato un atto di giustizia fiscale. I tax rulings fatti dal Lussemburgo hanno sottratto risorse fiscali ad altre nazioni, alcune delle quali hanno poi subito politiche d'austerità, e sono stati concessi solo ad alcune aziende, quelle grandi, mentre quelle piccole sono costrette a pagare pienamente le tasse. del Tour oggi vive a Épinal, una cittadina nel nord-est della Francia, e lavora a Nancy, nella pubblica amministrazione, a 2 ore di macchina dal Lussemburgo. Sul suo attuale impiego non aggiunge altro. La Francia lo ha protetto offrendogli un lavoro, il Granducato ha fatto di tutto per non farlo diventare un caso mediatico. Niente a che vedere con i casi di Snowden e Manning, i Stableware che hanno messo in imbarazzo il governo degli Stati Uniti, additati da Washington come traditori della patria e costretti al carcere Manning o all'esilio Snowden. Del Tour finora ha tenuto un profilo basso. Poche parole con la stampa, qualche conferenza in giro per il mondo, un comitato che lo sostiene sul web a cui partecipa tra l'altro l'economista Thomas Piketty. Ero consapevole dei rischi, ammette, anche se non pensavo di arrivare a rischiare 5 anni di prigione. Il Parlamento dell'UE lo ha appena nominato cittadino europeo dell'anno, ma al di là dell'atto simbolico qualcosa è successo davvero da quando l'allora 24enne francese ha copiato dai computer della sua ex azienda i file dei tax rulings. La conseguenza l'hanno sentita per ora Fiat e Starbucks. A fine ottobre le due multinazionali sono state punite dalla Commissione europea con sanzioni da oltre 20 milioni di euro. Motivo? I tax rulings firmati rispettivamente con i governi di Lussemburgo e Olanda avevano lo scopo di ridurre artificiosamente l'onere fiscale, ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, che ha definito questi accordi aiuti di Stato. Del Tour ricorda che è stata la stessa Vestager a dire che i files di LuxLeaks sono stati usati nell'inchiesta su Fiat e Starbucks, e anche su quelle che ora riguardano Apple e Amazon. La cosa strana, aggiunge Del Tour, è che i proventi delle sanzioni andranno nelle casse del Lussemburgo e dell'Olanda, gli stessi paesi responsabili per le violazioni, non in quelle delle nazioni in cui queste società hanno effettivamente fatto quei profitti. 240 miliardi di tasse eluse. Dopo LuxLeaks, la Commissione europea ha pubblicato alcune proposte per riformare il sistema fiscale. Il progetto, che dovrebbe però cambiare radicalmente le cose, si chiama BEPS. È un piano d'azione basato su 15 punti e scritto dall'OCSE, l'organizzazione che raccoglie le maggiori economie avanzate. Il documento prevede, tra l'altro, che gli stati si scambino automaticamente informazioni sui tax rulings e che ogni multinazionale con un fatturato annuo superiore ai 750 milioni di dollari presenti un documento con i risultati principali raggiunti in ogni paese in cui opera, il country by country reporting. La riforma, dicono all'OCSE, se recepita dagli stati abbatterà di molto l'elusione, oggi stimata dagli stessi economisti dell'organizzazione parigina tra i 100 e i 240 miliardi di euro all'anno. Il progetto BEPS è davvero, come sostiene l'OCSE, rivoluzionario. Del Tour risponde che è certamente un passo in avanti, ma non sufficiente per cambiare radicalmente le cose. E punta il dito sui grandi consulenti fiscali. La riforma, spiega, mantiene in piedi un sistema fiscale molto complesso, comprensibile solo da pochissimi esperti. Sono sempre le stesse società che finora hanno condotto il gioco. PVC, Deloitte, Ernst & Young. Questi gruppi fanno da consulenti sia ai governi che alle multinazionali a caccia di buchi nella legge per risparmiare sulle tasse. Questo è il grande problema, e la riforma OCSE non lo risolve. Qualche merito al progetto Del Tour lo attribuisce. Lo scambio di informazioni fra i vari stati sui tax rulings e sui country by country reporting sono novità positive. Esistono però anche limiti evidenti. Il fatto, ad esempio, che il country by country reporting valga solo per le multinazionali con un fatturato superiore a 750 milioni, tetto che ne lascia fuori 9 su 10. o impossibilità per il pubblico di avere queste informazioni, che saranno note unicamente alle autorità dei singoli paesi. Una scelta sbagliata, perché solo con la conoscenza pubblica si può creare pressione su governi e multinazionali per una maggiore giustizia fiscale. Una soluzione per fermare l'illusione del tour ce l'ha, anche se ammette che realizzarla è molto difficile. L'unica via veramente efficace è la creazione di un'unione fiscale europea, se non addirittura globale. Lo stesso Juncker ha detto che 22 dei 28 paesi europei usano i tax rulings. È vero, è così. Bisogna aggiungere che un patto fiscale in sé non ha niente di sbagliato, è un accordo attraverso cui uno Stato fornisce ad una società i parametri legali attraverso cui questa verrà tassata. Il problema è quando diventa un modo per permettere all'azienda di evadere le tasse. Io credo che questo tipo di cose avvenga ancora oggi in tutta Europa e il motivo è semplice. Siamo in una situazione di competizione fiscale. Finché non verranno armonizzate le imposte, almeno all'interno dell'Unione Europea, le aziende continueranno a spostare i profitti dove sono meno tassati. Offshore. LuxLeaks, condannate le fonti dello scandalo che fa tremare Jean-Claude Juncker. Quando guidava il Granducato, il presidente della Commissione europea ha permesso a 340 multinazionali di eludere tasse per miliardi di euro. Ora i giudici hanno condannato Antoine Deltour e Raphaël Hallet, i due uomini grazie al quale il caso è venuto a galla. Di Stefano Vergine. Antoine Deltour e Raphaël Hallet, i due uomini che hanno permesso di scoperchiare uno dei più grandi scandali finanziari europei, sono stati condannati. Mercoledì 29 giugno la 12ª Camera della Corte Penale del Lussemburgo ha emesso la sentenza sul caso LuxLeaks. Antoine Deltour è stato condannato a 1 anno di carcere, Raphaël Hallet a 9 mesi. Il giornalista francese Edouard Perrin, il primo a parlare dei documenti sottratti dai due su France 2, è stato invece assolto. Deltour e Hallet sono ex dipendenti della PricewaterhouseCoopers, una delle regine globali della consulenza finanziaria. Con Ernst Young, Kpmg e Deloitte si spartisce un mercato che nel 2014 valeva 120 miliardi di dollari. Prima di licenziarsi nel 2010, i due analisti della PVC hanno scaricato sul loro computer migliaia di documenti riservati, contratti sui tax rulings, gli accordi fiscali stretti tra e il governo del Lussemburgo, al tempo guidato dall'attuale numero uno della Commissione europea Jean-Claude Juncker, e 340 multinazionali. Da Pepsi a Ikea, da Apple ad Amazon, da Fiat a Starbucks. Pubblicati nel 2014 in maniera congiunta da alcuni giornali internazionali e in Italia dall'Espresso, i documenti hanno dimostrato come il Lussemburgo sia riuscito nel tempo a diventare il paradiso fiscale preferito dalle più famose aziende. Un successo ottenuto attirando le grandi imprese attraverso contratti segreti e imposte bassissime, che hanno fatto perdere al contempo miliardi di entrate fiscali ai governi delle nazioni in cui queste multinazionali operavano prevalentemente, insomma centinaia di miliardi sottratti ai contribuenti di tutto il mondo. Il terremoto mediatico ha fatto tremare il palazzo della Commissione europea a Bruxelles, dove intanto si è trasferito Juncker, e ha attirato l'ira di parecchi governi sul Granducato, la nazione con il livello di ricchezza personale più alto al mondo. A pagare il conto, però, finora sono state solo le fonti dello scoop mondiale. Il Lussemburgo, insieme agli altri paesi dell'OCSE, sta infatti lavorando a una riforma fiscale globale pensata per minimizzare il rischio che una vicenda del genere possa ripetersi. Ci vorranno anni, dice la stessa OCSE. Intanto la giustizia lussemburghese è andata spedita. Del Tour e Alet sono finiti a processo per furto, accesso illegale a database e rivelazioni di segreti commerciali. La pena massima era di 5 anni. Alla fine l'accusa ha chiesto 18 mesi per entrambi e i giudici della Corte Penale hanno ridotto il periodo a 12 mesi per Del Tour, il primo ad aver rivelato i documenti, e 9 mesi per Alet. I due non sconteranno la pena in carcere perché è il loro primo reato. Il comitato che supporta i due whistleblowers francesi ha scritto però di essere indignato per una sentenza inaccettabile che ignora l'interesse pubblico dell'azione dei due condannati. Del Tour, che l'Espresso aveva intervistato nel novembre scorso, ha annunciato di volersi appellare e ha dichiarato che così facendo i giudici lussemburghesi hanno lanciato un avvertimento a futuri whistleblowers, un atteggiamento dannoso per l'informazione pubblica e il buon funzionamento della democrazia. LuxLeaks, la mappa delle società coinvolte. Ecco chi ha fatto accordi sulle tasse. Di Gianluca De Martino, DataNinja.it. La zona franca delle tasse d'Europa in Lussemburgo aveva attratto oltre 300 società da tutto il mondo. L'inchiesta LuxembourgLeaks, realizzata da ICIJ e pubblicata in Italia su L'Espresso, ha svelato i particolari e pubblicato i dati di 39 accordi fiscali in cui sono coinvolte società direttamente o indirettamente legate all'Italia. In 6 casi su 10 le società operano nel settore finanziario, su tutte le banche. Intesa San Paolo, UBI, Unicredit, Banca Popolare di Reggio Emilia, Banca Sella e Banca delle Marche, che tra il 2008 e il 2010 hanno sottoscritto un patto con il Ducato di Lussemburgo per un regime fiscale agevolato. Le rotte per un cospicuo risparmio sulle tasse portano a quel centro d'Europa incuneato tra Belgio, Francia e Germania, così vicino al nuovo ufficio dell'ex premier lussemburghese Jean-Claude Juncker, oggi al centro di nuove critiche e di una richiesta di dimissioni da parte di Bloomberg. Dal marketing sportivo di Sportfive, società francese che gestisce i diritti di immagine di squadre di serie A di calcio, come la Juventus o la Sampdoria, alla grande distribuzione della Procter Gamble, che in Italia ha una sede a Roma e dà lavoro a 4.000 dipendenti. Sportfive ha sottoscritto nel 2010 un accordo fiscale per un'operazione da 6 milioni di euro, mentre la multinazionale dell'igiene e della bellezza ha attuato complessivamente un piano da circa 80 miliardi di dollari. Difficile quantificare quanto è stato sottratto alla tassazione nazionale. Sulla mappa sono consultabili i dati sui 39 accordi sottoscritti da aziende italiane o con sede nel nostro paese, dagli Stati Uniti fino a Tokyo, passando per Abu Dhabi. Un anno dopo LuxLeaks nulla è cambiato. La denuncia dello scandalo non è servita a molto. I paradisi fiscali europei continuano come prima. Anzi, in qualche caso ci guadagnano ancora di più. Giusto un anno fa di questi giorni un'inchiesta giornalistica su scala europea, vedi L'Espresso 45 del 2014, portava allo scoperto lo scandalo cosiddetto LuxLeaks, vale a dire quello dei più che generosi sconti tributari concessi dal governo lussemburghese a una nutrita schiera di multinazionali per attirarne le sedi fiscali nei propri confini, con conseguente pregiudizio per l'erario dei paesi nei quali le medesime aziende svolgevano la loro attività operativa. Il botto fu particolarmente clamoroso perché esplose proprio nel bel mezzo del percorso di insediamento al vertice della Commissione di Bruxelles di Jean-Claude Juncker, già per lungo tempo primo ministro del Lussemburgo. Non mancarono reazioni anche furibonde, ma i cui risultati oggi appaiono del tutto deludenti. Meglio di altre istituzioni europee si è mosso il Parlamento di Strasburgo insediando una commissione speciale di indagine sulle pratiche di elusione ed evasione fiscale i cui lavori dovrebbero fra poco concludersi. Ma il suo rapporto non potrà fare altro che avanzare proposte di nuove misure alla Commissione Juncker. Un po' più concretamente, lo stesso Parlamento ha votato in luglio una proposta di direttiva col fine di obbligare le multinazionali a rendere di pubblico dominio le tasse che pagano in ogni paese in cui abbiano i loro stabilimenti. Nel frattempo il Consiglio dei Ministri delle Finanze, Ecofin, ha raggiunto un'intesa per lo scambio di informazioni sui tax rulings, ovvero sull'insieme degli accordi fiscali che i singoli stati offrono finora sottobanco alle grandi aziende per attrarle in casa propria. Fuori dal territorio UE, perfino l'OCSE ha spezzato una lancia in favore della trasparenza, ma, attenzione, agitata ben delimitata, scambio di informazioni sì, ma soltanto tra autorità fiscali. Il pubblico, ovvero la generalità dei contribuenti, non deve saperne niente. A spazzare via un po' di questa nebbia dorotea che avvolge la questione è giunta ora l'iniziativa di Margrethe Vestager, commissario europeo alla concorrenza. Esaminati gli accordi fiscali di Fiat Chrysler col Lussemburgo e di Starbucks con i Paesi Bassi, Vestager è giunta alla conclusione che queste intese configurano la fattispecie proibitissima degli aiuti di Stato, imponendo alle due multinazionali di restituire fra i 20 e i 30 milioni di euro ciascuna all'erario dei due paesi. In un'ottica meramente bottegaia ci sarebbe poco da eccepire. Qualcuno ha cercato di fare il furbo per avvantaggiarsi sulla concorrenza pagando meno tasse, ed ecco che Bruxelles interviene per ristabilire le tanto celebrate parità di condizioni nella competizione mercantile. L'esito paradossale dell'iniziativa è che questa finisce per regalare un rilevante premio in denaro alle casse degli stati che a loro volta avevano fatto i furbissimi a danno degli erari altrui. Cosicché la mossa di Vestager sottolinea la gravità dei problemi connessi ai tax rulings, ma anche denuncia i pesanti limiti della volontà di intervento della Commissione UE sulla questione. Va bene occuparsi della concorrenza sleale fra imprese, ma quella fra stati allora? In un'ottica non più soltanto bottegaia, ma di politica europea, cioè a livello di visione che si ha il diritto di pretendere dalla Commissione di Bruxelles, la pratica del ciascun per sé in materia di tassazione delle imprese è la più insidiosa forma di sabotaggio contro l'integrazione federale della UE. Ma come? Si è celebrato come uno storico passo avanti la nascita di una moneta comune che metteva fine alla disgregante pratica delle svalutazioni competitive e ora si vorrebbe chiudere entrambi gli occhi dinanzi ai guasti esiziali connaturati ai non meno distruttivi esercizi di sleale concorrenza fiscale fra stati. Ha ragione il presidente del Parlamento di Strasburgo quando dice che l'Europa sta rischiando di frantumarsi. Solo che queste parole dell'ottimo Martin Schulz, anziché alla desolante gestione del nodo migranti, andrebbero riferite a ciò che si fa, ovvero soprattutto non si fa a Bruxelles.